incominciamo. Prima di dare il via alla presentazione volevo dirvi due cose. La prima è una notizia di poche ore fa, magari qualcuno l'ha già avuta. E si tratta dell'arresto di sei compagni milanesi del gruppo di giovani del Giambellino che animano la base di solidarietà popolare, che stamattina erano andati a Cologno Monzese a cercare di impedire lo sfratto di una famiglia di immigrati e che al termine della situazione sono stati fermati sulle loro macchine dei carabinieri, due denunciati a piede libero e sei trasferiti a San Vittore. Saranno processati domani mattina per direttissima al Tribunale di Monza e c'è una chiamata alle 10:30 per tutti coloro che vogliono manifestare solidarietà. Sono compagni molto, molto conosciuti, tra l'altro mercoledì sera erano qui a fare una riunione insieme, sono compagni per lo più giovani, compagni e compagne molto giovani e molto attivi che si stanno spendendo da diversi mesi sulla questione casa e non solo, e infatti ha saputo di questo sgombero a Cologno, si sono dati disponibili e adesso lo Stato gli chiede il conto. Per cui chi può domani mattina alle 10:30 al Tribunale di Monza. L'altra informazione che volevo darvi è che nel pomeriggio con Claudio e Andrea si è fatta una registrazione per Radio Cane sulla situazione attuale in Messico, che verrà montata nei giorni prossimi e chi vorrà potrà ascoltarla. Tra l'altro l'idea era stasera, dopo la presentazione di Carnet di Victor Serge, dedicare un po' di tempo proprio per parlare di ciò che sta accadendo in Messico e sfruttando anche sotto questo riguardo la presenza di questi due compagni che insomma ne sanno tanto in quanto vivono da parecchio là e partecipano a varie situazioni sociali e di lotta. Ecco, queste due cose. Per il resto chiederei a Claudio di iniziare a partire un po' dalla storia di questo, direi, di questo libro, di come proprio la storia di questi quaderni, come è nata questa edizione e poi quello che secondo te vale particolarmente significativo. Bon, vai.
Allora, io avrei pensato di dividere questa breve presentazione in varie parti. In primo luogo voglio spiegare perché a me interessa Victor Serge. In secondo luogo dare un breve panorama della sua vita e poi parlare di questa edizione dei quaderni. No? Allora, in primo luogo devo dire che il mio interesse per Victor Serge evidentemente non è di tipo accademico. Qui ci sono vari amici miei che ricordano come all'inizio degli anni 70 ci passavamo le memorie di un rivoluzionario come reliquia per scoprire i segreti della rivoluzione perduta, diciamo. No? Poi dimenticai Victor Serge, le sue memorie, le avventure con la banda Bono e tutto il resto e andai appunto a vivere in Messico e molti anni dopo conobbi suo figlio Vladi, che è un adesso è 10 anni che è deceduto, però è stato un pittore importante nella storia messicana e l'edizione dei Carnet c'è in copertina un suo quadro molto importante, no? sull'assassinio di Trotsky. La conoscenza di Vladi, assolutamente casuale, mi portò a riscoprire Victor Serge e la sua storia e anche al tempo stesso a riscoprire in qualche modo anche la mia di storia, no? I miei vincoli con il movimento anarchico e le storie della gioventù di Serge che sempre furono importanti per me e per vari di noi. Quindi siccome probabilmente non tutti voi avete presente il personaggio, diciamo, cerchiamo di ricapitolare brevemente di chi stiamo parlando, no? Viktor Lovich Kibalčić, meglio conosciuto come Victor Serge, nacque a Bruxelles nel 1890, figlio di esiliati russi. Il padre, Leon Kibalčić, sembra avesse avuto qualcosa a che fare con la Narodnaya Volja, la volontà del popolo, però non è chiaro. Quello che invece è chiaro è che un parente loro, Nikolaj Kibalčić, fu il personaggio che inventò la bomba che uccise lo zar nel 1882, lo zar Alessandro II, no? Alessandro II. E diciamo, quindi, Serge nasce nell'esilio, figlio di esiliati e con questa storia pesante alle spalle, no? E nasce a Bruxelles questo lo racconta bene all'inizio delle memorie, cioè conosce questo gruppo di amici che poi avranno una evoluzione comune, passeranno rapidamente dalla una breve militanza nel Partito Socialista Belga all'anarchismo di tipo kropotkiniano e poi altrettanto rapidamente all'anarchismo individualista, all'illegalismo e tutta la storia che molti conoscono, che sbocca nella morte tragica del migliore amico di Serge, che è Raymond Kalleman alias Raymond Lassiance, e la morte di tutti gli altri praticamente, e 5 anni di prigione per l'Eretif, allora conosciuto come l'Eretif, che vuol dire il refrattario, e essendo praticamente innocente, che coincidono, diciamo, 1912-1917, sale di esce di prigione è un apolide, si dice apolide, no? È un apolide, non è russo, non è belga, non è nulla, è espulso dalla Francia, l'unico paese dove può rifugiarsi in quel momento, siamo in piena prima guerra mondiale, è la Spagna. Lì comincia un'evoluzione che lo porta a abbandonare prima l'anarchismo individualista e poi anche l'anarchismo tout court, e si avvicina alla CNT, agli anarcosindacalisti, conosce Salvador Seguì e nel frattempo poi scoppia la rivoluzione russa e quindi lui è russo di origine, però in realtà non conosceva la Russia, sente questa poderosa attrazione, va in Russia, ci mette 2 anni perché lo ripescano in Francia, lo mettono in un campo di concentramento, alla fine, all'inizio di gennaio del 19, riesce a arrivare a Petrogrado e, come molti anarchici dell'epoca, aderisce alla rivoluzione russa, mantenendosi anarchico, però in realtà poi aderendo non solo alla rivoluzione ma anche al partito bolscevico, no? Quella secondo me è la tappa più discutibile della sua storia. Fra l'altro il libro, per esempio, Le memorie di un rivoluzionario, è un grande libro per capire la storia delle rivoluzioni sconfitte del XX secolo, però non necessariamente è un buon libro per capire la storia di Victor Serge, perché la sua evoluzione dall'anarchismo individualista più sfrenato al leninismo bolscevico non è assolutamente chiaro, no? Comunque quello che è chiaro, soprattutto poi dai carnet, è che a un certo punto smette di essere anarchico. Tuttavia la sua formazione libertaria, la sensibilità libertaria che sviluppa fin da ragazzino, perché comincia ad essere anarchico a 15 anni, in realtà è quella che spiega poi tutta la sua storia futura. Quindi c'è questa grande contraddizione, secondo me, no? Da un lato la sua evoluzione politica non è diciamo cristallina, e dall'altro non si può capire la sua storia senza prendere in considerazione la sua tappa anarchica, tappa che peraltro lui stesso poi sconfessa. Quindi vabbè, il resto è più noto, cioè vive 16 anni, più o meno 17 anni nell'Unione Sovietica, rapidamente passa, cioè ha una breve esperienza come agente dell'Internazionale Comunista. La storia di Kronstadt lo fa soffrire, però non dice una parola, rimane assolutamente ortodosso, non dice una parola di critica, dice anche cose pesanti contro Magno che ho trovato nei giornali dell'epoca, però poi a un certo punto decide di mollare, di andare in Europa in qualità di agente dell'Internazionale Comunista, quindi come una forma di fuggire dai problemi che vedeva venire in Unione Sovietica. Quando muore Lenin, aderisce al trotskismo, e qui c'è la sua tappa trotskista che dura una decina d'anni. A un certo punto lui è probabilmente il trotskista più noto dell'epoca dopo Trotsky. Non entro nei dettagli, però lo arrestano varie volte. Nel 1933 lo mandano a Orenburg, che è era allora la porta politica e geografica verso la Siberia, in una situazione che non era quella del nucleo duro del Gulag, però se intendiamo il Gulag come un arcipelago, cioè stava nell'anello più light, no? Era deportato, non era in un campo di concentramento. Nel frattempo la moglie, perché la vita di Serge è tragica, e senza la sua vita non si capisce neanche la sua opera, no? Per quello è necessario parlare. La moglie, ovvero la mamma di Vladi, Liuba, impazzisce perché non regge la repressione, le storie della polizia segreta, eccetera. Vladi cresce in questo ambiente dissidenti di ogni tipo, anarchici, pentiti, poi di nuovo critici, poi deportati, morti, scomparsi, eccetera. E detto tra parentesi, perché la figura di Vladi è interessantissima, si rifugia nell'arte come una alternativa di fronte a questa situazione qua, no? Serge nel 1933 appunto lo mandano a Orenburg e poi per una serie di situazioni favorevoli lo espulsano in aprile del 1936, dopo molte vicissitudini riesce a tornare a Parigi, prima a Bruxelles e poi a Parigi, no? E vabbè, lì c'è l'ultima parte che racconta nelle memorie, l'arrivo dei nazisti a Parigi, quindi di nuovo in pista, di nuovo sulle strade del mondo, e più o meno le memorie si interrompono quando lui arriva in Messico, no? Cioè loro arrivano, Vladi e Serge arrivano in Messico nel settembre del 41, dopo un lungo viaggio, non sto a raccontare perché sennò non finisce più, perché è tutta un'avventura pazzesca, in parte raccontata nelle memorie, no? E soprattutto registrata nei carnet. Ci mettono tipo 7 mesi da gennaio da marzo a settembre, sono 6-7 mesi. Riescono ad arrivare in Messico e Serge vive dal 5 settembre del 41 fino al 18 novembre del 47, quando muore, l'unica tappa tranquilla della sua vita, no? Cioè una vita in cui lui ha passato circa 15 anni di fra galera, deportazione, carcere più o meno duro. In questi anni messicani riesce, sebbene ci siano stati vari tentativi di ucciderlo, eccetera, però, diciamo, rispetto a quello che aveva vissuto in precedenza, vive una situazione più tranquilla, no? E è forse la tappa più produttiva della sua vita. L'etappa più produttiva, finisce vari romanzi che aveva in cantiere. Cioè, apro una parentesi. Serge forse in Italia è più conosciuto per le sue avventure, soprattutto tra di noi, no? Per le sue avventure con la banda Bonolo, gli anarchici, che come scrittore. In realtà, secondo me, è più importante come scrittore che come rivoluzionario. Come rivoluzionario ha vari punti deboli, sebbene non come... Poi, non so se conoscete, c'è un tal Sagian che ha scritto un libro contro Victor Serge che si chiama L'Homme Double, che vuole mostrare che era un tipo ambiguo, che aveva una faccia da una parte, cioè cosa che non è, no? Però è una persona estremamente contraddittoria. Come scrittore che narra la tragedia della rivoluzione che divora se stessa, è un grandissimo scrittore, e i suoi limiti come rivoluzionario in realtà gli permettono, siccome praticamente transita per tutte le correnti del movimento operaio, no? Dal socialismo, varie tendenze anarchiche, poi bolscevico, trotskista e alla fine socialista libertario, senza, diciamo, generico, potremmo dire. Beh, questo fatto qua che alcuni gli rimproverano, in realtà dal punto di vista letterario gli permettono di dare vita a personaggi che non sono affatto schematici, no? Che riassumono in sé le contraddizioni che Serge aveva vissuto in prima persona, per cui lui può, per esempio, non mi ricordo come si chiama in Italia, città conquistata,
la città assediata,
cioè lì si vede, per esempio, da un lato l'eroismo dei difensori di Petrogrado nel 1919-20 in piena guerra civile, e si vede anche come questi personaggi sinceri rivoluzionari poco a poco si trasformano in agenti della polizia senza nessuna, ormai sprovvisti anche di umanità, no? Cioè, questo fatto qua non è così facile da capire, secondo me. Lo si capisce molto di più attraverso i romanzi di Victor Serge che attraverso le storie della rivoluzione russa, no? Quindi in primo luogo Serge, secondo me, è un grande scrittore, no? Un grande scrittore che mantiene lungo la sua vita, diciamo, una sensibilità libertaria, malgrado il fatto che effettivamente abbia smesso di essere anarchico, e questo è chiarissimo proprio dai carnet. In Messico, dicevo, finisce vari romanzi e scrive questi carnet, no? Allora, alcuni di voi forse conoscono delle edizioni precedenti sono apparsi prima negli anni 50, poi c'è stata una riproduzione negli anni 80 di un libro che ha lo stesso titolo, si chiama Carnet, però che è il diario solo di un anno, 1944, e qualcosa anche degli anni 30, no? Allora, io ho sempre pensato che Serge aveva un diario, no? Teneva un diario, perché l'edizione che era uscita negli anni 50 lo mostrava, cioè era uno che scriveva tutti i giorni le sue storie. Probabilmente l'ha fatto durante tutta la sua vita, solo che gran parte di questo lavoro è andato perso, no? Però avevo sempre pensato che ci dovessero essere questi quaderni da qualche parte. E lui, Serge, ho accennato al fatto che la mamma di Vladi, Liuba, impazzita, poi, fra l'altro, vita tragica, ha vissuto fino agli anni 80 in un manicomio in Francia, no? Serge, alla fine degli anni 30, prima di andare in Messico, si sposò con una futura archeologa, Laurette Séjourné, in realtà di origine italiana, il suo vero nome era Laura Valentini, 25 anni più giovane, della quale si innamorò perdutamente, e che fra l'altro i carnet e la corrispondenza mostrano come questa fosse una relazione sofferta. Questa Laurette Séjourné ha vissuto tantissimo tempo, no? È morta nel 2003, all'età quasi centenaria. E io ho cercato di avvicinarmi più volte a lei negli anni 90, non mi ha mai preso in considerazione, no? Non voleva parlare delle storie del passato, no? E quando poi morì, a un certo punto io ho cominciato a pensare dove diavolo sono andati a finire i suoi documenti, e dopo qualche tempo, dopo qualche anno, alla fine, adesso non racconto i dettagli, però li scoprì nel 2010 in un villaggio del Messico che si chiama Amecameca, dove una sua amica, un'amica di Laurent Séjourné, aveva ereditato il suo archivio, un archivio sostanzialmente dedicato alla storia mesoamericana, perché dopo la morte di Serge, Laurette, che era stata avviata da Serge agli studi archeologici, divenne poi una nota archeologa messicana, no? E quindi l'archivio sostanzialmente è dedicato a questo. Però quando alla fine riuscì a visitarlo, cioè che per una serie di ragioni non fu facile, cioè gli ho chiesto: ma qui non c'è niente di Victor Serge? Ah sì, ci sono tre casse, cioè che nessuno di noi ha avuto il tempo di studiare, e dico: ah, ci sono tre casse. I miei occhietti hanno cominciato a girare, e in effetti in queste tre casse c'erano circa 500 lettere che sono ancora inedite, e questi carnet che sono praticamente coprono tutti gli anni messicani, dal 41 al 47. Allora, cos'è successo? Questo l'ho ricostruito dopo. È successo che quando Serge morì di un attacco cardiaco, molti pensano che in realtà avvelenato dalla polizia segreta sovietica, cosa che era molto comune, come tutti sappiamo, però che probabilmente nel caso in questione non è così, perché lui era effettivamente soffriva di cuore, no? Comunque è morto. Il 18 novembre del 47, fra l'altro il 10 novembre si inaugurò la prima esposizione di Vladi, che ebbe un certo successo presso l'Institut Français de l'Amérique Latine, no? L'IFAL. E quella sera lì Vladi aveva un appuntamento con suo padre, a un certo punto non appare, lo cerca, lo trova morto in un ospedale di Città del Messico. E quindi come spiegare il fatto che Vladi, che questo non l'ho detto però è importante, Vladi è stato forse il principale editore dell'opera di suo padre. I quaderni che erano apparsi negli anni 50 li aveva fatti avere Vladi all'editore Julliard, no, di Parigi. Come spiegare il fatto che Vladi, che non viveva con suo padre, bensì viveva da solo, cioè avesse tutti questi manoscritti di Serge, no? Allora, la spiegazione che io mi sono dato, che credo verosimile, è che siccome Vladi odiava Laurent Séjourné, quando suo padre morì, probabilmente lui aveva le chiavi perché aveva un eccellente rapporto con suo padre, andò a casa di suo padre, dove c'era l'archivio di suo padre, fregò tutto quello che poté, cioè si portò via tutti i manoscritti di suo padre, però non riuscì a portarsi via questi. E quindi questi manoscritti rimasero nell'archivio di Laurent Séjourné durante 60 anni, no? Per un arco di 60 anni. E questo fatto qua per me è dimostrato dal fatto che l'anno 44 che aveva pubblicato Vladi non c'era. Nei manoscritti che ho trovato io mancava il 44, quindi vuol dire che lui si è preso delle cose e non si è potuto prendere tutto, no? Quindi questo spiega perché esistono questi quaderni e perché esiste questa edizione. L'edizione riprende, ovviamente riproduce quello che aveva già pubblicato Vladi. Fra l'altro Vladi aveva pubblicato l'anno 44 a parte, poi a un certo punto aveva pubblicato che aveva pubblicato l'Età Moderna, un incontro che Serge aveva avuto con Ramon Mercader, l'assassino di Trotsky, perché Serge era riuscito a entrare nella carcere come giornalista e no, ovviamente non dicendo apertamente che cercava Ramon Mercader, però visitando qualcun altro e poi riuscendo a prendere gli appunti. Nel momento in cui Ramon Mercader non era ancora nota la sua identità, no? Nel 47. Quindi, Vladi aveva anche pubblicato, si può consultare l'Età Moderna, adesso non mi ricordo la data esatta, ma all'inizio degli anni 50, che che pubblicò la parte relativa all'assassinio all'assassino di Trotsky, che anche quella non c'è qua, no? Cioè non c'è nell'edizione, nei manoscritti che io ho trovato, però che abbiamo riprodotto. Quindi questo spiega diciamo l'edizione. Adesso, per concludere, che interesse presenta? Presenta un notevole interesse. In primo luogo è un libro, fra l'altro, sul Messico, scritto da un grande scrittore. Cioè è il diario di viaggio di questo europeo, che è un grande scrittore, che arriva in Messico dall'altra parte del mondo, cioè veramente qualcosa di inaudito, no? Per la mentalità di uno che veniva dalla rivoluzione russa. La descrizione che Serge fa del suo arrivo a Città del Messico nel diario è interessantissima, perché cioè, veniva dalle persecuzioni degli stalinisti, i nazisti, la Repubblica di Vichy, Petain, tutte, quindi arriva in Messico, sembrava il paese del Bengodi, no? Dove era tutto, c'era da mangiare, c'era la possibilità di vivere tranquilli. Sono interessanti le sue descrizioni del Messico, poi anche sono descrizioni fra l'altro disincantate. Dopo immediatamente capisce, per esempio, un fatto essenziale del Messico, no? Che è un po' quello che stavamo dicendo alcune ore fa nel programma, che il Messico è un paese ricco con gente povera, no? Fra l'altro percepì immediatamente la ricchezza delle culture indigene, e tanto fu così che la sua donna Lorette, che non tutto pensava nella vita meno di fare l'archeologa, era una che lavorava nel cinema come si dice, editrice, no? Quelli che tagliano, non mi ricordo come si dice, e Serge la avviò allo studio delle culture mesoamericane. Lui stesso scrisse un libro che non pubblicò, che è come una descrizione del Messico, della storia del Messico, che diciamo, letto adesso, io ho il manoscritto, letto adesso no, ovviamente non dice nulla che non sappiano gli storici messicani, però di nuovo è una storia del Messico scritta da un grande scrittore, no? Per cui uno dei punti forti dei quaderni sono proprio queste descrizioni del Messico, descrizione di Città del Messico, dei bassi fondi, le prostitute, oppure i grandi intellettuali. C'è una parte in cui nasce fra l'altro un vulcano. Quando, nel 1943, mentre lui era in Messico, ci fu un terremoto di proporzioni, un fortissimo terremoto in Città del Messico, e nello stato del Michoacán, 500 km a ovest, nacque un vulcano, no? Proprio nacque dal nulla, il Paricutín, e Serge andò lì, lì incontrò un famoso pittore che forse qualcuno di voi conosce, che si chiama Dottor Atl, alias Gerardo Murillo, personaggio ambiguo, che peraltro nell'edizione francese c'è la sua foto in copertina, che è anarchico in gioventù e poi antisemita. Conosciamo alcuni amici che hanno seguito la stessa vicenda, però in realtà un grande pittore, no? Allora, insomma, è pieno di incontri con personaggi strani che lui descrive in maniera magistrale, ed è pieno anche di, cioè, questo diciamo per quanto riguarda il Messico, descrizioni della natura, città, in un certo senso. Poi nei suoi romanzi c'è un'atmosfera che negli stessi anni si può cogliere in Sotto il vulcano, no? Queste descrizioni allucinate del Messico, no? Certo, Sergio non beveva, a differenza di Malcolm Murray, però a volte c'è questa allucinazione, no? Il Messico come terra magica, allucinante, surrealista, c'è questa dimensione qua, no? Poi c'è chiaramente lo sguardo del critico del totalitarismo, che vede nella situazione messicana e nella presenza dei comunisti stalinisti in Messico un pericolo per il paese, che denuncia poi tutti gli inghippi dei vari dirigenti comunisti, li segue la pista, quindi questo è interessante soprattutto per i messicani, no? ci sono delle descrizioni anche molto caustiche di Siqueiros, che è il pittore che fu uno degli organizzatori del primo attentato contro Trotsky. Poi ci sono gli incontri con Natalia, no? La vedova di Trotsky, che sono anche quelli interessantissimi, perché Serge e Natalia erano gli unici sopravvissuti del dramma della rivoluzione russa, quindi avevano tutta una storia comune insieme. E sempre lui è critico perché nel frattempo si allontana dal trotskismo, aveva rotto con Trotsky, come molti sapranno, prima della morte di Trotsky, però aveva mantenuto un affetto esagerato, direi, nei confronti di Trotsky, per cui rapporto ambivalente. Poi un'altra parte molto interessante è il suo rapporto con i rifugiati spagnoli, soprattutto del POM, il Partito Comunista Dissidente, i cui due dirigenti principali, André Onin e Joaquín Maurín, erano stati amici intimi di Serge, come Serge erano stati anarchici e come Serge erano diventati bolscevichi, no? E quindi c'è tutta questa storia. Fra l'altro, insieme formano un gruppo, lì si parla, si descrivono le situazioni che vissero insieme. Fecero una rivista, Mundo, molto interessante, che non so come facevano, ma riuscivano ad avere informazioni su tutto il mondo, non c'era internet all'epoca, e crearono un gruppo effimero, però significativo, Socialismo y Libertad, che cercava, diciamo, di fare una sintesi tra il meglio dell'esperienza anarchica, il meglio dell'esperienza bolscevica, il meglio, diciamo, della tradizione socialista, anche cercare di costruire qualcosa di nuovo. Questo evidentemente non funzionò. Però la rivista comunque è interessante, e lì si parla di questi personaggi. Gorkin, eh? Sì. In che periodo cosa? Ah, fin dal principio. Cioè lui arriva il 5 settembre del 1941, l'aspettano Julian Gorkin e Marceau Piver, che era francese ma era della stessa tendenza, e altri militanti meno conosciuti del POM. E perché sono quelli che li hanno praticamente, perché loro erano già lì, no? Erano già lì, erano lì da circa un anno, e sono quelli, grazie a loro Serge ottenne la visa. Questa storia non la racconto, se qualcuno la vuole conoscere la posso raccontare, ma come ottenne il visto per una
Posso chiedere,
sì.
Giuseppe Mazzini, come si
Con chi?
integra Giuseppe Mazzini?
No, non lo chi è?
Giuseppe Mazzini.
Non lo conosco. Chi è? Ah, Mazzini. Scusa, quello sì lo conosco. No, no, non l'avevo sentito. No, Mazzini era un cattolico fetente, cioè non lo possiamo integrare proprio. Cioè, c'era la Mazzini Society a New York, che era animata dagli stalinisti ed è responsabile della morte di Tresca, secondo quello che sappiamo, no? Però niente, è un'altra storia. Non so. Comunque niente, Paolo, la storia lì è che gli anni di Serge, cioè bisogna dire un'altra cosa, Serge è legato alla rivoluzione spagnola dal 1917, il suo secondo romanzo è Naissance de notre force, è la rivoluzione a Barcellona nel 1917, era una insurrezione fallita, e poi continua con i rapporti con gli anarchici spagnoli che andarono in Russia, appunto Nin, Maurin e molti altri che andarono in Russia e ruppero con l'anarchismo e rimasero lì, e poi sono i fondatori del POM, e quindi tutti quelli che sopravvivono si ritrovano in Messico, no? Quindi questa è un'altra parte della storia che è estremamente interessante. E per ultimo, e finisco, per ultimo c'è la storia che, per esempio, che uno si può chiedere che differenza c'è tra le memorie e questo libro qua, no? Allora, questo è un libro più autentico delle memorie. Le memorie, cioè tutti coloro che scrivono le memorie, delle memorie in un modo o nell'altro, le scrivono per giustificare se stessi, no? Cioè, e nelle memorie, cioè io mi sono messo, sono anni che studio questa storia qua perché mi ha preso, cioè Sergi dice un sacco di cose, soprattutto sugli anarchici, che sono false, no? Per esempio dice che Armand, dice all'inizio delle memorie, parla di Emile Armand, dice: ah no, Armand, bravissima persona, dice peccato che avesse il vizio di incitare alla violenza e di spingere i giovani sulla strada della disgrazia, quando se uno legge gli articoli che scriveva Serge all'epoca, l'RTIF, sull'anarchia, sono molto più violenti, ma molto più violenti di quelli di Armand. Poi non spiega come diventa bolscevico da un giorno all'altro, dice che in Spagna passa all'anarcosindicalismo, sindacalismo, non è vero, perché ho letto le lettere degli anarchici individualisti che lo vedevano in Spagna, francesi che stavano come lui in Spagna, perché scappavano dalla guerra, che quando escono, Sergio era già morto, escono le memorie di un rivoluzionario e dicono: ma come fate questo qua a dire che era anarcosindicalista quando stava con noi, no? Per cui ci sono varie cose che non tornano i conti. Invece qua è molto più autentico, è come il diario di viaggio di uno scrittore, di una persona che ne aveva viste di tutti i colori e che dice la verità, perché non sono scritti per la posterità, sono le sue note dalle quali poi lui tirava fuori i suoi libri, no? Per cui è un libro molto autentico, no? Quindi questo mostra, cioè per concludere, mostra che in effetti Serge smise di essere anarchico, però senza la sua militanza anarchica di gioventù non si può capire nulla di quello che ha fatto, perché fondamentalmente è un dissidente, no? Un dissidente di tutto, anche dell'anarchismo. A volte si possono condividere le sue scelte e altre volte no, però è sbagliatissimo fare come Sagian, che dice che è l'homme double, e anche è sbagliatissimo per me fare come questo compagno bravissimo che si chiama Saggiolo, che non ho il gusto di conoscere, però che è troppo troppo bordighista, quindi dice: ah sì, Serge era un democratico, per cui la democrazia è lo strumento del capitale, bla bla bla, e questa è la sua critica a Serge. Questo non, secondo me è sbagliato, no? Cioè, soprattutto perché bisogna leggere Serge oggi per capire la critica al totalitarismo, non tanto dal punto di vista teorico quanto dal punto di vista umano, no? Capire gli esseri umani in situazioni estreme che peraltro sono all'ordine del giorno anche nella nostra società, come reagiscono. Quindi per me Serge rimane un dissidente, un grande scrittore e una persona che con enorme modestia ha raccontato la sua vita, anche se non sempre l'ha raccontata giusta. Grazie.
Va bene, direi che possiamo iniziare il dialogo. Forse mi sono sbagliato, non riesco a ricordare se il titolo che ha citato Pian Claudio è La città assediata o La città conquistata. Comunque quello che è uscito per il Manifesto Libero.
Il Manifesto Libero.
Invece il riferimento a Saggiolo è un numero dei quaderni Pietro Tresso di 3-4 anni fa.
Bravissimo, è un testo pieno di informazioni interessantissime, però.
Aspetta un attimo. Io volevo incominciare a chiederti due cose. Una su una figura che compare e viene spesso citata, che è quella di Malachi.
Jean Malachi.
E l'altra invece su una figura che non compare, ma che può essere messa in dialettica almeno mentale, ed è quella di Traven.
Ah, sì.
Traven è il Messico, Serge è il Messico e Malachi.
Aspetta, prima rispondo a lui e poi arrivo a te. Allora, Jean Malachi, alias Jan Malachi, è una figura interessantissima, polacco, scrittore in lingua francese, bazzicava i circoli bordighisti, troschisti, dissidenti in Francia alla fine degli anni 30, scrisse un libro, Les Javanais, che in argot vuol dire i minatori, perché lui fu minatore, e racconta la sua esperienza, un libro bellissimo. Non so se è tradotto. È tradotto?
Sì,
ecco. E vabbè, divenne amico di Serge e di Vladi a Marsiglia nel 40, che si ritrovarono tutti questi personaggi, Breton, Wilfredo Lam, Benjamin Perret, Malaché e molti altri, frequentavano questa villa Herbel, e lì ebbero alcuni screzi, però sostanzialmente erano amici, no? Poi Serge, Vladi, Breton, Wilfredo Lam riuscirono a imbarcarsi per prima la Martinica, poi arrivarono in Messico. Malaché ci mise più tempo, partì anche volontario a un certo punto, cioè un'altra storia, però alla fine arrivò in Messico, no? E vabbè, lì c'è una rottura, non so, forse a questo ti riferivi, no? cioè lì ruppero clamorosamente, e io ho consultato la corrispondenza, che l'Istituto di Storia Sociale di Amsterdam, cioè viene fuori la parte peggiore di entrambi, perché in realtà quello che viene fuori è una grande rivalità. Malaché aveva il complesso di inferiorità con Serge, perché Serge veniva dalla rivoluzione russa e tutta questa storia qua, e Serge aveva il complesso di inferiorità con Malaché, perché Malaché aveva vinto il premio, non mi ricordo se è il Goncourt, uno di questi premi letterari, e Serge non aveva mai vinto niente, per cui a un certo punto finì male. Ci sono anche, si insultavano reciprocamente, però questo è pettegolezzi di scarsa importanza. Malaché è un personaggio interessantissimo, poi divenne amico di uno, Norman Mailer, che divenne famoso negli Stati, perché dal Messico andò negli Stati Uniti. Poi collaborò con Maximilien Rubel all'edizione delle opere di Marx, con Matic, eccetera, quindi è un personaggio interessante e visse moltissimo tempo. Un amico mio che si chiama Laurent Jean-Pierre lo intervistò poco prima della sua morte, e Malaché gli disse che la rottura con Serge fu l'episodio più doloroso della sua vita, no? E l'altro, Traven è un'altra storia. Anch'io, la prima cosa che chiesi a Vladi quando diventammo amici era se aveva conosciuto a Traven. Non l'hanno conosciuto, ovviamente. Non so se qui è stato tradotto il libro di Elena Poniatowska, che si chiama Tinissima. È stato tradotto? Una cagata mortale. Cioè, perché Elena Poniatowska inventa il fatto che lei a un certo punto, Tina Modotti a Città del Messico incontra Traven per strada e dice: ah, tu la guerra di Spagna, cioè tutto falso, perché Traven non lo conosceva nessuno, cioè stava completamente clandestino, era paranoico, viveva sotto falso nome in quegli anni lì, mi sembra che a Acapulco, cioè personaggio è uno dei miei eroi, però no, le loro vite non si sono mai incrociate. Loro hanno letto, questo gliel'ho chiesto, e hanno letto i romanzi di Traven. In questo momento non ricordo, non mi sembra che venga fuori il nome di Traven nei carnet, però vabbè, anche una letteratura completamente differente, no? Cioè Traven fa una letteratura facile, spiega il Messico agli europei, no? E quindi se uno vuole capire il Messico e la questione dei popoli indigeni, leggere Traven è fondamentale. Serge non spiega niente a nessuno, cioè Serge parla dei suoi fantasmi, no? La rivoluzione, cioè, per cui Serge è uno scrittore difficile e Traven è uno scrittore molto più facile, ma questo non vuol dire che non sia profondo, no? Cioè,